Davide Giacalone per approfondire i temi principali riportati anche sui quotidiani di oggi. Buongiorno Davide, buona settimana.
Buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, partiamo dalla prima del Corriere della Sera di oggi, dedicata nell'apertura alla guerra in Ucraina. I caccia russi ora colpiscono i blindati europei. Putin ordina raid a Kiev, toccherà nuovi siti, un missile sfiora una centrale nucleare. L'apertura di Repubblica, i missili di Putin su armi e grano ucraini.
Esatto, allora uno degli strumenti che hanno utilizzato i russi è quello di cercare di colpire, di far intendere che potrebbero colpire una centrale nucleare con un missile, un'operazione altissimo pericolo per tutti e fatta scientemente per intimare la resa, che non ci sarà, e dall'altra parte colpiscono anche i depositi di grano. Questa partita del grano sta diventando in qualche modo assume un peso geopolitico molto importante. Oggi su Corriere della Sera c'è un approfondimento interessante. In un solo mese scrivono le vendite verso il Medio Oriente e Africa del grano da parte della Russia sono aumentate del 60%, il trasporto è salito fino all'80% e naturalmente i paesi poveri non possono pagare. E questo è grano che i russi rubano in ragione della guerra agli ucraini e lo utilizzano come strumento di pressione sull'Africa, favorendo alcuni paesi che pagano con quei rincari che ho appena letto e ricattando i paesi più poveri. Ora, quanti fanno i pellegrini alla ricerca in qualche modo delle ragioni della Russia? Cioè, per domandarsi, per interrogarsi, avendo un animo travagliato, diciamo, cioè, ci saranno delle ragioni della Russia. Ecco, io sono un incapace e quindi non sono riuscito a trovarne una che sia una. Però se qualcuno per esempio che domandasse con quale intento stanno predisponendo la morte per fame di milioni di persone, così magari ci facciamo anche un'idea più chiara.
Sulla prima pagina del giornale, in taglio basso, si parla del Pride di Cremona, l'ultimo sfregio blasfemo dei gay, così titola il giornale, la Madonna finisce in topless. L'apertura invece è dedicata al nuovo partito in arrivo, nasce Forza Russia, da Petrocelli a Santoro, da Orsini a Di Battaglia, i putiniani d'Italia lavorano a un movimento pacifista in vista del voto.
Allora, questo è in qualche modo contraddittorio, nel senso che se fosse un partito filorusso non sarebbe pacifista, cioè, mettiamola così, cioè, la fantasia può scatenarsi liberamente, però la guerra l'hanno scatenata i russi, non è che l'ha scatenata qualcun altro, quindi se io sono filorusso sono guerrafondaio e imperialista, che va benissimo. Perché non è che mica è proibito essere guerrafondai e imperialisti, ma questi soggetti sono guerrafondai e imperialisti. Detto ciò, ma sai che brividi, sai che problema? Noi siamo cresciuti con un partito, diciamo, strutturato, ma poi c'erano anche altri movimenti politici nell'intorno che prendevano direttive e anche quattrini, proprio fino al 1991 documentato, il Partito Comunista Italiano ha preso soldi dall'Unione Sovietica. Non è che fossero, diciamo, cose teoriche, fa parte della nostra storia, quindi non è che se la sono inventata questi quattro personaggi. È una storia di penetrazione che ha radici anche precedenti alla rivoluzione d'ottobre, che poi in realtà fu un colpo di Stato perché la rivoluzione era stata fatta precedentemente, e non è una novità. Non va predisposto loro neanche il ruolo di vittime, cioè come adesso stiamo facendo accertamenti, il Copasir, cioè, che voglio dire, che c'è da accertare? Accendete la televisione. Qual è l'accertamento che bisogna fare? Se uno che dice che la Russia c'ha ragione lo fa spontaneamente per convinzione oppure a pagamento, a me non mi fa nessuna differenza. Tendo quasi a solidarizzare più col secondo che col primo, almeno diciamo, mi trovo una ragione razionale, ma non cambia assolutamente niente. La sostanza è che se voi andate a prendere Eurobarometro e andate a vedere tutto quello che esiste, la stragrande maggioranza del mondo civile e della popolazione, dell'opinione pubblica civili sono A, per la fine della guerra, non c'è alcun dubbio, prima finisce e meglio è per tutti, B, per il sostegno agli ucraini, C, per la consegna loro di aiuti e anche di armi. questa è la realtà. Dopodiché uno dice, ma c'è quelli che fanno il partito filo russo. Congratulazioni, bocca al lupo, il lupo è quello, il filo lupo.
Fuoco sui cattolici, strage in Nigeria, più di 50 morti, molti bambini. Il giornale sempre su una terribile foto, l'orrore dell'odio contro i cristiani, bambini massacrati in una chiesa in Nigeria, attacco con 50 vittime. Stessa foto e più o meno stesso titolo anche sulla stampa, una domenica di sangue in Nigeria, 50 cristiani massacrati a messa.
Allora, 50 persone che vengono massacrate mentre è in corso una messa di Pentecoste, è facile, cioè che cos'è se non un atto contro i cristiani? Questo è, siamo nel mondo dell'ovvio, però questa lettura, che è quella che, su cui il giornale fa il titolo, è in gran parte smentita, la pensa diversamente il vescovo Onali Ekan, il quale dice, guardate che non è una questione cristiani musulmani, tant'è che questo gruppo di terroristi sono andati a sparare anche in moschea, quindi non la metterei su questo. Dice il vescovo, noi siamo in Nigeria sostanzialmente 50% metà cristiani nelle varie confessioni cristiane e metà musulmani, ma la sostanza di quello scontro è, che poi si veste di questa vicenda questione religiosa, è che c'è una parte di interesse dei pastori di poter portare il proprio bestiame a pascolare ovunque, sono, e sarebbero, diciamo, gli autori di questa strage, dall'altra gli agricoltori che, come tradizione, pensano che i campi debbano essere coltivati per raccogliere cose e non per farci mangiare il branchi di bestie degli altri. Questo scontro avviene in questi termini, che sembra una storia, dice, ma da quale mondo viene questa storia? Il nostro, dietro l'angolo, un paese, la Nigeria, che è uno dei paesi più ricchi dell'Africa, perché è un paese esportatore di petrolio, cioè è una economia fiorente, solo che è anche un paese con 200 milioni di abitanti e fortissimi squilibri interni. Però ecco, prima di vestire tutto di una guerra di religione, diciamo così, un momento di attenzione alle parole del vescovo ce lo darei.
Allora Davide, torniamo in Italia. Carlo Cottarelli oggi sulla prima della stampa ci racconta come lo spreco dei bonus colpisca i più deboli per far fronte a rincari energetici, inflazione, invasione dell'Ucraina. Sono arrivati diversi decreti, fin qui ci siamo, il problema, come dire, sottolinea, sono le conseguenze a lungo e breve termine. Salari e cuneo fiscale, Draghi apre, altro titolo su cui ci concentriamo, Europa un passo dall'accordo, oggi potrebbe arrivare il varo della direttiva sulla retribuzione minima, il premier ai partiti, ma il clima deve cambiare e Bonomi, presidente di Confindustria, attacca, governo inadempiente.
E così via. Allora, prima di far diventare questa una guerra di trincea abbastanza insensata, quella del salario minimo, eccetera, il punto non è il salario minimo come concetto. Tra l'altro, avverto, la previsione di un pagamento minimo per determinate prestazioni di lavoro si trova nel codice di Hammurabi, quindi siamo in Babilonia, 1750 anni avanti Cristo, se non sbaglio, quindi al momento sarebbero 3772 anni fa. Quindi prima di, diciamo così, venderla a gran titolo di giornali come una novità, diciamo, ci andrei un po' più cauto. Ma il tema ovviamente da Hammurabi, 3700 anni fa, ad oggi, non è fissare un livello di retribuzione, è dove lo fissi. Cioè, è evidente quanto devo pagare per, no? Perché poi, se no, siamo tutti favorevoli a che le persone guadagnino di più. Il tema è, tu che sei così favorevole a che il salario minimo sia molto alto, quanto sei disposto a pagare una pizza da mangiare senza neanche alzare le chiappe dal divano perché l'hai ordinata per telefono o con l'app? Perché la differenza è data da questo. Detto ciò, questa questione verrà affrontata, ma il salario minimo ci può stare benissimo, è una cosa che può essere utile, non ha nulla a che vedere, ma proprio zero a che vedere col reddito di cittadinanza. La comunanza delle cose è che qualcuno dice, ma prendiamo i soldi del reddito di cittadinanza e con quelli ci facciamo il reddito minimo, il salario minimo. Anche chi dice questo non è che abbia capito molto, il salario lo pagano le imprese, non è la spesa pubblica, a meno che non intendiate far crescere i redditi mediante inserimento di spesa pubblica, cioè come con un contributo pubblico. In questo caso si chiama presa in giro, perché si va dalla sora Cesira e dal sor Augusto dicendo: lo volete un aumento della pensione o dello salario? Cesira: di quanto? Facciamo 10 euro? D'accordo. Oh, mi presti 10 euro che ti aumento di 10 euro? La sora Cesira, insomma, che è donna concreta, dice, vada ad esercitare questo mestiere da un'altra parte.
Altrove, è migliore dei casi, se è un po' nervosa, esatto, può rispondere in altro modo.
Andiamo a pagina 4 del quotidiano La Stampa, che fa un'analisi piuttosto approfondita di quelli che sono stati gli aiuti elargiti negli ultimi mesi nel nostro paese. Titola: aiuti a pioggia per 35 miliardi, solo il 45% è andato ai più deboli. I rincari dell'energia colpiscono tutti, ma i sostegni non hanno premiato chi aveva più bisogno. Ancora, sarebbero stati preferibili interventi di Stato mirati alle fasce più deboli di imprese e famiglie. Questa è l'analisi della Stampa. Sentiamo la tua, Davide.
Allora, vabbè, tutto il capitolo dei bonus non vi sto a friggere anche stamattina, sono soldi che spesso sono soldi del contribuente che vanno a finire a chi ha più soldi, e quindi diciamo c'è la facciata più grande da rifare, sono sprechi di quattrini. Quando invece ti trovi davanti a un rialzo dei prezzi che viene da fuori, da fattori esterni, il 110% ce lo siamo costruiti all'interno, una roba demenziale, però quello che viene da fuori non c'è verso, non c'è modo, non c'è nessun sistema per difendersi da quell'aumento dei prezzi. Devi solo stabilire come lo assorbi, cioè come fai fronte. Allora, puoi dire aumenta il carburante, chi ne usa di più paga di più, chi ne usa di meno paga di meno. Attenzione, perché in questo modo magari vai a colpire l'autotrasporto, quindi le beni alimentari, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dovresti avere una capacità di mira maggiore, cioè spostare dei soldi pubblici significa che alcuni pagheranno un po' di più rispetto all'aumento dei prezzi. Perché? Perché a un certo livello di reddito la differenza del pieno non è significativa, la senti, certo che la senti, i soldi sono sempre soldi, però non è significativa, non incide sul tenore di vita, mentre per altri la cosa è più sensibile. Per fare questo il guaio è che noi giochiamo un po' a mosca cieca, perché secondo le dichiarazioni dei redditi dell'IRPEF l'Italia è un paese di bisognosi. È un paese di bisognosi che parcheggiano macchine di alta cilindrata e ormeggiano delle bellissime barche che sono l'orgoglio della nostra cantieristica e della la felicità dei vacanzieri, però siamo un po', diciamo, offuscati, abbiamo questa cataratta che non ci consente di dire esattamente chi è il bisognoso. Lo scopo di quel lavoro fatto dall'osservatorio sui conti pubblici è quello proprio di cerchiamo di guardare meglio dentro quell'universo.
Allora Davide, nella puntata di ieri dell'Indignato Speciale si parlava anche di lavoro. A un certo punto ha chiamato un ascoltatore dicendo: quest'estate non riesco a trovare dei bagnini. Pagine interne del Messaggero con un richiamo in prima, si parla proprio di questo: l'estate senza bagnini, spiagge a rischio stop, l'allarme del sindacato balneari. Ne mancano almeno 3 o 4 mila, dietro l'emergenza turni proibitivi, reddito di cittadinanza, daje e pochi brevetti. Che succede?
Allora, da una parte pare che ormai in Italia qualsiasi lavoro è diventato massacrante, cioè,
esatto.
Tant'è vero che, diciamo, che al momento arrivano subito dei messaggi dicendo: ma che tu che fai? Che tu stai solo parlando. E allora questo sistema dice: tu stai solo guardando il mare, non è che in ogni stabilimento balneare ogni giorno annegano 10 persone, cioè, non è che. Però il tema qual è? Che a guardare il mare dovrebbe esserci una persona che, nel caso in cui ci sia bisogno, possa intervenire, sappia intervenire, per cui sono persone con i brevetti. Allora, per capire qual è la condizione di questo paese, per farsene un'idea, leggo, mi è cascato l'occhio questa mattina sfogliando il Messaggero, le prime pagine delle cronache romane sono un festeggiamento per l'ultimo fine settimana. Sul litorale romano si è fatturato in un solo fine settimana, dicono 30 milioni, non so come l'hanno accertato, ma evidentemente c'era tanta gente, ristoranti pieni, stabilimenti pieni, evviva, evviva, evviva. Ma se noi, a fronte del fatto che fa caldo già e quindi la gente c'ha il fine settimana se ne va al mare, non riusciamo neanche a rendere agibili tutti gli stabilimenti balneari, che sono quelli, vi ricordo, che alla pagina precedente il gestore voleva tenerlo per sé, per la prossima, per le proprie generazioni future, perché non deve essere messo a gara casomai qualcuno dovesse trovare un bagnino, però non c'è il bagnino e noi così distruggiamo ricchezza che si autoproduce per con gioia, cioè non è neanche dice mi stai sottraendo i quattrini, sono contento perché vengo al mare, ti pago per mangiare, ti pago per fare il bagno, dice no, non si può fare perché manca il bagnino. Quei bagnini che mancano, neanche puoi dire cioè, la Morgese, come la destra, la Morgese è colpevole perché fa entrare gli immigrati, il nuovo decreto flussi sono 70.000 in più, e nel frattempo i ministri della destra dicono non ci sono i bagnini, non ci sono quelli per la stagione estiva, bisogna far entrare gli immigrati. Ecco, non è che basta far entrare gli immigrati, perché dovrebbero saper nuotare comunque e avere il brevetto per bagnino. Tutto questo cosa riporta? Riporta due pagine prima, cioè quello della formazione. Ma se uno non le prende per tempo e ragionando su queste cose, le celeberrime politiche attive del lavoro, che consistono nel consegnare a tutti un salvagente, immagino, perché sarà l'unico modo per controllare che non si anneghi tutti quanti.
Ci occupiamo in quest'ultimo minuto che ci rimane anche di cronaca, nelle pagine interne del Corriere, violenza sui treni, ci sono 30 sospetti, le indagini dicono almeno 10 le vittime.
Sì, come ieri, naturalmente avevamo la prima notizia, ne ho parlato ieri, non ripeto quanto detto ieri, ci sono i filmati, ecco com'è, effettivamente quelle telecamere hanno funzionato, quindi adesso diciamo con equanimità e con freddezza, ma velocemente, accertate chi sono e li portate a giudizio. Mi pare interessante che per esempio c'è sui social una nota di una delle organizzazioni degli immigrati che dice questi qua ci denigrano tutti perché ci fanno sembrare tutti uguali. Ovviamente nessun gruppo umano è tutto uguale. Quelli che hanno fatto questa violenza venivano da Africa sul Garda e l'Africa sul Garda erano gente immigrata dal Nord Africa, il che seleziona il numero degli indagati e adesso i filmati facciano il resto.
Alle 7.32 grazie a Davide Giacalone, ci troviamo come sempre in rassegna stampa domani mattina, buon lavoro.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
La frase del nostro Don, ciao Don, buongiorno.
Buongiorno.
Il quale, ciao, vi dice non vivere mai lo stesso giorno, cerca di essere ogni giorno migliore del giorno prima.
Com'era quel film, Don, il giorno della marmotta che si ripeteva sempre tutti i giorni la stessa cosa?
Vai pure con la marmotta,
vai. Io vado arrangiati anche tu,
io
dai.
Vado con i cristiani.
Grazie Don, è un bel invito, una bella apertura di settimana.
Ciao. Vi sto per dare una notizia che non so se è buona o cattiva, devo ancora deciderlo, perché la notizia è che oggi gli italiani terminano di lavorare per pagare le tasse. Quindi dici che bello, una bella notizia, in realtà ci sono tutti i mesi per cui abbiamo lavorato per pagare le tasse e da domani scatta il Tax Freedom Day, meraviglioso giorno di liberazione fiscale.
Cioè si comincia a guadagnare.
Si comincia a mettere in tasca ciò che guadagniamo, cioè a non doverli più versare per le tasse. Che insomma mezzo anno intanto l'abbiamo passato pagando tasse.
Esatto,
no?
È una buona o una cattiva notizia?
Non lo sappiamo, lo chiediamo all'ospite, lo facciamo col nostro ospite Gianluca Timpone, tributarista, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e tutti i telespettatori e radioascoltatori.
Buongiorno.
È allora, più buono o più cattiva?
Perché già no, è lunedì mattina, quindi insomma.
Come dire. Detta così dovrebbe essere una buona notizia, però in realtà insomma trattasi di un calcolo che è stato effettuato in base a quella che è la percentuale della nostra pressione fiscale. Quindi si è parametrata la nostra pressione fiscale, che è calcolata attorno al 44%, rispetto a quelli che sono i giorni dell'anno. Quindi teoricamente dal 7 di giugno noi dovremmo lavorare esclusivamente per portare a casa un po' di soldini. Fino ad oggi abbiamo lavorato esclusivamente per pagare le imposte, perché vogliamo ricordare una cosa, che quando si parla di imposte noi dobbiamo tenere in considerazione non soltanto le tasse che si paga sul reddito che noi abbiamo accumulato, ma soprattutto per i lavoratori autonomi devono mettere in cascina anche delle somme che serviranno per pagarsi i contributi previdenziali. Quindi si va anche al di là del 50%, e quindi molto probabilmente alcuni dovranno lavorare fino a luglio o ad agosto per pagare tutte quelle che sono le imposte che sostanzialmente bisogna versare all'erario per garantire insomma a tutti noi quelli che sono i servizi pubblici.
Ecco, com'è andata invece negli scorsi anni? Così abbiamo un metro per capire anche come stiano andando le cose.
Allora, negli scorsi anni è andata un po' peggio, è andata meglio paradossalmente l'anno scorso per effetto di tutta una serie di sospensioni che ci sono state per quanto riguarda il versamento di imposte e di tasse. Solitamente quest'anno la pressione fiscale dovrebbe diminuire di uno 0,4%, quindi poca roba. Trattasi chiaramente delle percentuali e dei dati esclusivamente di carattere statistico, perché poi a seconda di quelle che poi sono le caratteristiche delle singole attività che vengono esercitate, le imposte vengono parametrate in maniera diversa. Fatto sta però che con la riduzione di quelle che sono le aliquote dell'IRPEF, l'azzeramento dell'IRAP fino a un determinato importo, la riduzione percentuale dei contributi previdenziali, questo comporta sicuramente una riduzione, ma comunque è una riduzione che sotto certi aspetti potrebbe rivelarsi impercettibile, perché chiaramente garantirà un abbattimento esclusivamente per importi che solitamente non superano i 40.000 euro all'anno.
Gianluca Timpone, ecco, poi giugno è un mese pieno di appuntamenti con il fisco, ci aiuta a fare un attimo un quadro per capire, a partire dalle dichiarazioni dell'IMU?
Beh, sicuramente ogni mese da giugno in avanti calcoliamo tra i 120 e i 130 tra adempimenti e scadenze. In realtà il mese di giugno consta circa 121 scadenze fiscali che comportano chiaramente il pagamento da parte dei singoli contribuenti. La scadenza più importante, che vale circa 10 miliardi, oltre a quella del pagamento della dichiarazione del reddito del modello 7 e 30, riguarda il pagamento dell'IMU. Ricordiamo che l'IMU è l'imposta che si paga su tutti coloro i quali hanno un immobile, quindi una casa diversa dall'abitazione principale. Quindi chi ha un unico immobile non deve rispettare questa scadenza. Rispetto chiaramente all'anno precedente, però, vi è una novità sempre in negativo, perché se ad esempio due coniugi, uno viveva a Roma e un altro viveva a Napoli con residenze diverse, entrambi potevano beneficiare dell'esenzione della prima casa. Da quest'anno invece devono scegliere o beneficiare dell'esenzione a Napoli o ad esempio beneficiare dell'esenzione della casa di Roma.
Sull'IMU poi ovviamente c'è anche la versione della doppia rata, no? Si può versare una prima parte ora e una seconda più avanti a dicembre, ricordo male?
Esattamente, l'IMU si divide in due rate di pari importo, una al 16 giugno e un'altra entro il mese di dicembre. Che bisogna fare entro il 16 giugno? Pagare il 50% di quello che si è pagato l'anno precedente, così facendo non si sbaglia assolutamente. È chiaro, per coloro i quali magari hanno nel frattempo acquistato dei nuovi immobili e quindi rispetto all'anno precedente ci sono state delle variazioni, magari sarebbe opportuno con la rata di dicembre effettuare il relativo conguaglio. Ricordiamo che per quanto riguarda il calcolo dell'IMU, questa viene parametrata rispetto a quella che è la rendita catastale dei singoli immobili, motivo per il quale se aumenta la rendita catastale aumenta anche quello che è il valore dell'IMU. C'è stata insomma tutta la polemica, esatto, insomma, sulla revisione delle rendite catastali. Quindi ricordiamo che se aumenta la rendita catastale l'aliquota rimane la stessa, ci sarà un incremento di quella che è l'imposta da versare. Però possiamo
serve a chiarire molte cose. Timpone, volevo un attimo spostarmi in questo minuto che ci resta su un altro tema fondamentale di cui si torna a parlare, che è quello della lotta all'evasione fiscale. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini nelle scorse ore ha detto no al carcere, insomma il carcere non è la soluzione, meglio metterli a lavorare.
No, che ma ne anche pensa? Perché sarebbero troppi, diceva. Sono 18 milioni che andrebbero a finire lì, insomma.
Beh, va fatta una piccola precisazione, perché ad oggi i titolari di partita IVA sono meno di 5 milioni, quindi teoricamente se parliamo di 19 milioni di evasori, in questi evasori teoricamente dovrebbero essere compresi lavoratori dipendenti e anche pensionati, cosa molto difficile perché per loro chiaramente le imposte vengono trattenute alla fonte. Io direi che il ragionamento insomma che è stato sviluppato da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato questo, cioè in Italia ci sono 19 milioni di evasori semplicemente perché sono 19 milioni destinatari di cartelle esattoriali. Bisogna chiarire subito un aspetto, che chi è destinatario di una cartella esattoriale nel 90% dei casi non è un evasore, perché sono persone che hanno dichiarato e hanno dichiarato anche quelle che sono le relative imposte che dovevano versare, poi per problemi di magari di illiquidità o per altre ragioni non hanno potuto farlo. Parliamo di circa il 90% di cartelle esattoriali i cui destinatari sono conosciutissimi al fisco, ossia io ho dichiarato 100.000 euro, ho detto di dover pagare 20.000 euro, magari ne ho pagate 10 e la rimanente parte mi è arrivata tramite cartella esattoriale. Quindi è un ragionamento sostanzialmente forse un po' forzato. Fermo restando che comunque la stessa Agenzia delle Entrate sta mettendo, come dire, una serie di strumenti a disposizione da parte del dei singoli funzionari per stanare effettivamente, sì, gli evasori, incrociando quelli che sono i dati in loro possesso. Ossia, è chiaro che se io dichiaro un reddito negativo, un reddito di 1.000 euro e poi una barca,
è chiaro che non è compatibile.
È chiaro, non è compatibile ed è facilmente individuabile quel soggetto che non è fedele al fisco.
È così, leggevamo, sfruttare le banche dati, incrociare immobili, conti correnti, automobili, insomma, per cercare di ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale. Vedremo come andrà, se questa è la volta buona. Gianluca Timpone, tributarista, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Pronti qui Non Stop News su RTL 102.5 ad approfondire i principali fatti di attualità di oggi. Lo facciamo con la vice direttrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva. Buongiorno, grazie per essere ancora con noi.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora in questi giorni abbiamo capito come non mai che 100 giorni abbondanti di guerra che abbiamo raccontato ora dopo ora non sono bastati a Vladimir Putin per raggiungere gli obiettivi che si era fissato all'inizio di questa operazione militare speciale, come la chiamano dalle parti di Mosca. Certo, il prezzo pagato in termini di vite umane e non solo è davvero altissimo e ci si chiede fino a che punto si debba arrivare.
Sì, in effetti noi siamo al 103° giorno, se non sbaglio, di conflitto in Ucraina e siamo passati in una nuova fase di guerra, no? Se ci pensiamo, siamo una sorta di guerra d'attrito, perché noi vediamo che in un giorno si conquistano delle posizioni e il giorno dopo le stesse posizioni si perdono, con da una parte la Russia e dall'altra parte l'Ucraina che, diciamo, vicendevolmente dichiarano di essersi appropriate di una percentuale, no, del territorio. Quello che vediamo è, se siamo alla cronaca, soprattutto, diciamo, per quello che riguarda poi il racconto dei reporter che sono ancora rimasti, i pochi insomma che ci sono in Donbass, la Russia sembra lentamente comunque avanzare nella presa, appunto, dei territori relativi al Donbass, e da una parte con un ritmo, se vogliamo, lento, no? Ma comunque abbastanza costante, e da una parte c'è, secondo me, in questa nuova fase di guerra la variabile che riguarda l'invio anche di armi, diciamo, di altro tipo, no? Da parte di alcuni paesi dell'Alleanza Atlantica. Quindi abbiamo visto negli scorsi giorni Biden che aveva annunciato l'invio anche dei missili, no? A lunga gittata, poi Johnson che ha confermato l'invio dei lanciarazzi. Stamattina la Spagna, leggevo addirittura che fino ad ora nel contesto europeo si era contraddistinta per aver mandato solo armi difensive, ha deciso che invierà invece armi offensive. Allora, questo ovviamente sta inasprendo il conflitto, no? Putin ieri è tornato a colpire Kiev, non succedeva da mesi, e ha detto chiaramente che di fronte a questa diciamo nuova azione da parte di altre forze in campo rispetto all'Ucraina, la Russia colpirà degli obiettivi finora risparmiati. Quindi, diciamo, non mi sembra una prospettiva molto ottimistica, ecco.
Nel frattempo in Italia, vice direttrice, c'è sempre questa questione Salvini, il viaggio, il dialogo, il viaggio in Russia, insomma, naufragato, e all'interno della Lega continuano gli scontri anche su questi temi.
Sì, assolutamente, abbiamo visto che nel racconto Salvini è come gli altri partiti in campagna elettorale. Sappiamo che domenica prossima si voterà per alcune città, per alcune elezioni amministrative, oltre che per i referendum. Quindi Salvini nella campagna elettorale, quello che ci restituiscono, insomma, le piazze, è che specie proprio sulla questione che riguarda il viaggio fallito in Russia, insomma, ci sia abbastanza freddo, ecco, non so come dire, no? Nel senso che nemmeno il suo popolo, nemmeno la sua base l'ha seguito di fatto su questo. È vero che quello che vedo io, per quello che riguarda, insomma, le questioni più italiane, se riportiamo il conflitto in Italia, è in effetti noi ci stiamo avvicinando a questa data del 21 di giugno, dove ci sarà finalmente il passaggio di Draghi in Parlamento, con le comunicazioni che farà proprio prima del Consiglio europeo in aula. Sappiamo che Movimento 5 Stelle, ma anche la Lega stessa, hanno criticato duramente il Premier per non aver comunicato e non aver coinvolto il Parlamento, no? Di fronte anche alla decisione, insomma, dell'Italia di inviare armi. E secondo me è lì che diciamo adesso i partiti fino al 21 giugno si giocano anche una partita su questo, perché hanno interesse sia la Lega, proprio per una questione, insomma, di ricompattarsi, no, al suo interno, e di far dimenticare anche le critiche, le scivolate che, insomma, Salvini ha fatto proprio su questa questione del viaggio russo, dall'altra parte il Movimento 5 Stelle che ha altri obiettivi, ma comunque sempre, insomma, riguardo alla centralità di un movimento che in questo momento ha alcune difficoltà. si giocheranno una partita proprio, secondo me, sulla questione, insomma, del passaggio di Draghi del 21 e del 21 giugno.
Ovviamente. Poi vediamo anche. Sì, prego, prego, finisci.
No, vediamo anche, ci sono tutte queste polemiche rispetto, no, alla questione dei filorussi in Italia, la campagna di propaganda russa, il Copasir che sta investigando, i servizi segreti che stanno producendo dei dossier. Per me sarà anche interessante vedere che cosa porterà questo. Al momento mi sembra che siamo sulle annotazioni, ecco, non vedo ancora dei fatti e non vedo più che altro che una questione delicata come quella che potrebbe essere l'ingerenza di un paese estero negli equilibri politici di un altro paese, come in questo caso l'Italia, andrebbe trattata, insomma, anche forse con un pochino più di serietà, no, da parte anche di noi professionisti dell'informazione.
Per quanto riguarda la questione armi, accennavamo prima al passaggio in Parlamento di Draghi, appunto Lega e 5 Stelle nettamente ormai contrari. Vedi anche tu, come dicono alcuni analisti, effettivamente un riavvicinamento tra Lega e Movimento 5 Stelle?
Sì, vedo soprattutto che è iniziata la campagna elettorale secondo me non solo per le amministrative, ecco. C'è sicuramente da parte del Movimento 5 Stelle un tema che coinvolge anche il Partito Democratico, no, con cui attualmente il Movimento è alleato, e che riguarda che fine ha e che termini ha questa alleanza giallorosa da una parte, dall'altra parte la presenza della Lega in questo governo di larghe intese ha favorito di fatto, no, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che ha potuto fare l'opposizione, anche se un'opposizione che sia sicuramente più, diciamo, moderata, no, è più responsabile rispetto a un'altra fase storica, ma questo ha permesso, insomma, a Giorgia Meloni ovviamente di aumentare i consensi. Quindi si giocano entrambi, sia Matteo Salvini che Giuseppe Conte, si giocano una partita interessante. È vero, gli va dato atto che sono i due leader politici in questa fase, o per convenienza, diciamo, interna, o perché lo pensano davvero, che in un modo o in un altro stanno anche presentando diciamo delle posizioni un pochino dissonanti rispetto a quello che sentiamo sulla guerra in Ucraina, ecco. Cercano di allargare lo sguardo, se vogliamo dirla così.
Staremo a vedere, insomma, da qui al 2023 è lunga, ma adesso comincerà a muoversi qualcosa, e non è un caso forse che questo riavvicinamento arrivi proprio in una situazione, no, di grande dibattito su un tema come quello delle armi all'Ucraina.
La cosa chiara che mi sembra è mai più larghe intese, almeno questi due.
Sì, questo ce l'hanno detto chiaramente.
Tutte le lingue, sì.
Esatto.
Grazie a Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano, buon lavoro. No.
Grazie anche a voi.
Grazie. Il lunedì mattina a quest'ora è dedicato ormai da un po' a un giro per i comuni, per le città italiane, per capire come si stiano preparando a questa stagione di ripartenza. Oggi vi portiamo a Bologna con il sindaco Matteo Lepore, collegato con noi. Buongiorno sindaco, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, partiamo subito da come sta la sua città, come sta in questo momento, come sta in questa fase di super ripresa post-Covid.
Ah, sta bene, direi che non ci possiamo lamentare, i turisti stanno tornando, il sole come sempre porta un caldo bolognese e quindi stiamo bene. È iniziata anche la rassegna estiva Bologna Estate, quindi iniziamo a vedere molti eventi nelle piazze, nei giardini, nei parchi.
Molto bene, allora approfondiamo un po', cosa aspetta i residenti e soprattutto i turisti per quest'estate che verranno a Bologna?
Noi abbiamo organizzato un'estate molto importante, circa 6.000 eventi in oltre 500 luoghi della città. Siamo anche nell'area metropolitana e quindi non soltanto nel comune capoluogo. È per noi una grande occasione per mostrare le bellezze, ma anche per dare il via ad alcune rassegne come il cinema in piazza. Piazza Maggiore è sicuramente una delle cose più tradizionali che abbiamo da oltre 30 anni, oltre 6.000 persone che ritornano dopo questa pandemia a ritrovarsi di fronte al grande schermo del cinema.
Ecco sindaco, l'abbiamo detto più volte, da ultimo presentando questo spazio pochi minuti fa, che questa dovrebbe e sarà probabilmente l'estate della ripartenza vera dopo il Covid, però ogni giorno ci raccontano dei rincari, no, che contrassegneranno questa stagione. Lei dirà sì, però siete voi giornalisti a farlo, va bene, dipende dai punti di vista. Intanto le chiedo com'è la situazione sotto questo aspetto, se effettivamente ci aspetta un'estate calda dal punto di vista dei prezzi oppure no? Che scenario vede?
Ma la situazione a Bologna è come nel resto d'Italia, abbiamo un più 30%, a volte 40%, di tutti i costi dell'energia, delle materie prime, quindi la cosa è complicata sia per le imprese nei cantieri, sia per le persone che vivono con salari che sono i più bassi d'Europa, quindi sicuramente la situazione da questo punto di vista non è delle migliori. Bologna tiene dal punto di vista occupazionale, l'ultimo dato che ci è arrivato dalla Camera di Commercio parla del 3%, 3,9% di disoccupazione, quindi da questo punto di vista sicuramente siamo un territorio fortunato.
Abbiamo anche letto recentemente che c'è una grande attenzione alla questione sicurezza e pensiamo che in questo periodo sia molto importante. Quindi che cosa utilizzerete maggiormente? Telecamere, tutor? Ci racconta meglio come gestirete la sicurezza in città?
Sì, come ho detto prima, avremo circa 6.000 eventi in oltre 500 luoghi disseminati in tutti i quartieri. Quindi il primo antidoto per il controllo, diciamo così, del territorio sui temi della legalità è sicuramente la promozione di iniziative culturali, di presidi. Vogliamo riportare la vita dopo due anni che hanno visto centri sportivi, scuole, spazi culturali chiusi, quindi innanzitutto recuperare ciò che era stato abbandonato. Avremo dei volontari, avremo diversi street tutor nei luoghi della Movida e poi una grandissima collaborazione con le forze dell'ordine con le quali stiamo ottenendo buoni risultati soprattutto contro lo spaccio, perché sono state fatte alcune operazioni importanti alla Polizia di Stato e dei Carabinieri, quindi saremo presenti in tutti i luoghi dell'estate e della cultura.
Chi ci segue in radiovisione, Sindaco Lepore, vede la sua maglietta, c'è scritto There is no planet B. Il tema della sostenibilità, dell'attenzione all'ambiente evidentemente sta diventando sempre più pressante per le amministrazioni, è così anche per la sua?
Poi anche se confesso che la maglietta con cui mi sono alzato questa mattina, perché sono in questo momento al mare.
No, ma infatti noi sentiamo questo sottofondo delizioso, devo dire, anche un po' bucolico.
Questi uccellini all'alba, bellissimi, alla esatto. Mattinata. Insomma.
Scusi se l'ho interrotta, ma sono, devo dire, si fanno sentire abbastanza.
Sarei in viaggio di nozze, questo è il vero motivo, non è che sono
davvero?
In vacanza.
Beh, sì, che dire,
auguri.
Allora, augurissimi assolutamente. Grazie. Da parte nostra e di tutti gli ascoltatori. Quindi diceva, è al mare e ha detto, mi sono messa una magliettina da mare. Così, insomma.
Sì, in ogni caso la sostenibilità è sicuramente uno dei grandi obiettivi che noi dobbiamo portare avanti. Come città siamo stati scelti dalla Commissione europea per essere fra le prime 100 che dovranno raggiungere la neutralità carbonica nel 2030, quindi 20 anni prima del 2050, che era l'obiettivo, diciamo, che le Nazioni Unite e l'Europa si erano date. E siamo, è uscito uno studio del Politecnico di Milano, insieme alla città di Parma e di Milano, appunto, le uniche tre città che in questi anni hanno ridotto il consumo di suolo. Siamo orgogliosi di questo risultato, sappiamo però che non basta, bisogna fare molto di più.
Ecco, altra faccia di questa sfida è quella che ha a che vedere con la transizione verso la mobilità sostenibile. In questo le città, soprattutto quelle più grandi, svolgono un ruolo di primo piano, anche di traino nei confronti dei comuni più piccoli.
Non vi è dubbio, noi abbiamo approvato alcuni anni fa un piano per la mobilità sostenibile di tutta l'area metropolitana. Bologna ha circa 1.100.000 abitanti, se consideriamo tutti i 55 comuni, e la maggior parte del traffico che mette in difficoltà la città arriva appunto da chi la attraversa, chi viene per motivi di lavoro durante la giornata. Su questo siamo molto impegnati, stiamo rilanciando il servizio ferroviario metropolitano, stiamo anche per far partire circa 1 miliardo di euro di cantieri sul tram, quindi realizzeremo con i fondi PNRR due nuove linee di tram e stiamo lavorando molto sulla mobilità ciclabile e le zone 30, quindi la riduzione della velocità in città, con anche alcune nuove zone pedonali nei quartieri, in particolare in prossimità delle scuole.
In questo ultimo minuto che ci rimane, tornando ai vostri begli eventi dell'estate 2022, lei ha detto recentemente, raccontando appunto questa estate, il pensiero libero è una delle radici più autentiche e profonde di Bologna e per questo avete scelto dei testimonial. Non poteva certamente mancare Lucio Dalla tra questi.
Sì, peraltro abbiamo dedicato una nuova piazza a Lucio Dalla. Noi abbiamo da inaugurare a luglio una piazza di 5.000 metri quadrati dietro la stazione alta velocità nel quartiere della Bolognina sotto una tettoia, quindi sarà una piazza coperta, modello Barcellona, se avete in mente i mercati e le piazze di alcune zone di quella città, e sarà un luogo di eventi, di iniziative culturali, ci sarà un nuovo centro culturale che apriremo. Sono 3 mesi la durata della rassegna che promuoveremo. La piazza dedicata a Lucio Dalla sarà una delle più belle di Bologna. Sono circa 10 festival musicali mm-hmm. che noi ospitiamo di livello nazionale e internazionale, quindi vi invito davvero ad andare a visitare il sito di bolognaestate.it perché troverete delle grandissime sorprese.
Abbiamo raccontato anche come si sta preparando Bologna grazie al sindaco Matteo Lepore. Ecco,
prima di salutarla, due cose. Non permetta mai che i tortellini bolognesi siano soggetti a rincari in questa stagione calda da questo punto di vista, ne abbiamo parlato prima, e ci faccia sapere che cosa ne pensa sua moglie a questo punto di noi tre che l'abbiamo fatta lavorare
durante il
meglio non saperlo.
Va bene. Grazie. Mi saluta e quindi riguarda.
Ecco, okay. Che contenga gli insulti a noi, vabbè.
Buona estate.
Grazie, buon viaggio di nozze.
Grazie a voi, a presto.
Ci troviamo domani, cari colleghi. Grazie Enrico Galletti.
Grazie a Massimo Lonigro.
E grazie a Giusy Legrenzi.
A domani.
Ciao.